Buongiorno e bentornati all'appuntamento mensile con Adriano Palma. E questa volta siamo ben contenti di avere anche il dottor Gerardo Favaretto a colloquiare con noi. Il mese scorso avevamo iniziato parlando di un tema leggerissimo, essere nulla, della morte, del nulla. E alla fine della nostra chiacchierata eravamo arrivati a del nulla, nulla da dire, ma della vita prima del nulla, qualche cosettina ci aveva stimolato. E quindi abbiamo pensato di proseguire la conversazione iniziata il mese scorso, continuando con un altro concetto veramente molto importante, discusso nel tempo e anche nell'attualità, che è il concetto della dignità umana. Dignità che può essere intesa come un elemento connaturato all'umano, all'essere umano, oppure come un umano che a seconda delle proprie prestazioni, delle proprie azioni, conquista e merita quello che noi chiamiamo dignità. Ma per parlare di questo, io darei subito la parola ai nostri professori, prima ad Adriano, dicendo: ma tu, Adriano, con la tua mente da filosofo, che cosa ci puoi suggerire per analizzare il concetto di dignità oggi?
Dunque, come diceva il generale de Gaulle, come sapete, quando dopo tutta la guerra finalmente la famosa seconda divisione è andata, arriva a Parigi, raccoglie tutti quanti sulla spianata che è di fronte a Notre Dame, e quando fa questo famoso discorso, Parigi è stata violentata, massacrata, ma Parigi è libera, c'era un suo militare. Credo un altro generale, ma non era famoso come lui, che ha detto: allora, generale, adesso il piano è di eliminare le teste di cazzo. Il fou éliminer les cons. E la risposta di Charles de Gaulle, che è rimasta famosa, è: cher ami, vaste programme, mio caro, un'idea vasta. La dignità è un po' una cosa difficile. Io provo a dire due cose, ma sono molto contento di essere criticato. È l'effetto di una grande confusione, nel senso che c'è una tradizione, che è una tradizione di ordine soprattutto religioso, di origine religioso, in cui anche se il famoso Dio dei piani di sopra, il Dio che abita nel superattico, ha dato, come dire, un posto privilegiato agli esseri umani. È vero che ha creato anche gli scarafaggi, i delfini e quello che volete voi, le montagne, però le stelle non hanno dignità, sono anche loro creature, sono state create, ma non hanno dignità. Gli esseri umani sì. Questa cosa naturalmente la trovate per chi di voi abbia pulsioni di lettura. Pico della Mirandola è quello che l'ha messa nel modo più chiaro. La dignità è quella cosa che deriva da essere una creatura di tipo particolare. E questa cosa, in un certo senso, è forse quello che Anna suggerisce, Anna Rita, di guardare questa cosa come una specie di cosa che è nella natura di esseri umani che hanno questa proprietà di essere degni, vanno trattati in un modo degno. È indegno, che ne so, che una giornalista venga messa in una cella senza cesso per nessuna ragione. È un trattamento che lede la dignità di questa signora italiana, che è in una situazione non facile, come probabilmente avete visto sui giornali. Questo è un modo, nella tradizione, diciamo, culturale, cosiddetta occidentale. È interessante che questa cosa non esista in altre tradizioni. Cioè, non c'è la dignità umana nel confucianesimo, proprio non c'è. Non c'è neanche tra i greci, tra l'altro, cosa interessante. Però, insomma, questa cosa nasce soprattutto, diciamo, nell'ambiente che gli americani chiamano giudeo-cristiano, e si anche laicizza, la trovate in modo molto chiaro. In quello che probabilmente è il più interessante dei filosofi dell'illuminismo, che è Kant, il quale pensa che ci sia una condizione degli esseri umani che tale che essi debbono essere trattati degnamente. Non potete trattarli come si tratta un martello, un cacciavite, una penna. Non sono degli oggetti che hanno dei fini, sono, come dice lui, dei fini in se stessi. Cioè, io devo trattare bene una persona perché questa persona non è un martello. Il martello può, contro i chiodi, anche romperlo. Una persona no. Poi lasciate perdere le idiozie del politicamente corretto, tra le altre, che questo è quasi riservato ai bianchi, maschi, le donne meno, quasi di sicuro non i cinesi, quasi di sicuro non i neri e così via. Comunque questi sono limiti, come dire, di un periodo di cultura che poi le sensibilità cambiano. Adesso quasi nessuno pensa, quasi, sottolineo quasi, che uno che ha la pelle diversa dalla mia abbia meno in termini di dignità di me. Questa cosa è difficile, e passo all'altro corno dell'alternativa, perché anche chi pensasse che ci sia una specie di natura umana, la natura umana è fatta di una marea di cose, tra cui non c'è la dignità. Perché? Perché non è una proprietà naturale. Per tante ragioni. Concettualmente, perché adesso, a mio avviso anche giustamente, si tende a trattare come degni la maggioranza degli animali. La ragione per cui viene guardato con obbrobrio torturare il gatto dei vicini è perché anche il gatto, che sicuramente umano non è, ha una sua dignità, ha diritto di non essere maltrattato. La dignità consiste in questo: ci sono delle parti intangibili, per cui sì, con il mio consenso il medico mi può tagliare e operare. Però, anche se sono un detenuto, un cretino, un malato mentale, non possono torturarmi. Perché? Perché questo è lei della medietà. Questa cosa in natura non c'è. L'impressione che io ho, e questo ci ho pensato negli ultimi 2 giorni, no, non sono un esperto non sono un esperto moralista e tantomeno di filosofia morale. Questo è un problema morale tipico. C'è una tensione molto forte. Da un lato, tutti quelli sani di menti vorrebbero che ci fosse una nozione di dignità. Ed è per questo che viene continuamente incastonata da Locke, dalla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti, dalla Costituzione italiana. Ci sono degli aspetti di dignità della persona che sono in un certo senso inalienabili e intangibili. Questa è la ragione per cui io non posso vendermi come schiavo. Perché non ho il diritto di toccare la mia dignità. La schiavitù è considerata indegna e non ho il diritto di scrivere una carta in cui dice: sono schiavo di Anna Rita, buonasera. Questa carta conta nulla, è come se scrivessi piripim, 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 bum, bum, bum. E dall'altro, questa cosa è molto possente, per cui la mia impressione sulla dignità è la seguente. Da un lato c'è una cosa che gli anglo chiamano wishful thinking. Quelli più educati di me, io sono molto maleducato, lo chiamano pensiero desideranto, cioè vorremmo che ci fosse questa cosa, e questa cosa non c'è. Perché questa cosa non c'è? Qui i fatti contano. Non sto a scrivere grandi papielli, ma voglio dire, il fatto che a Gaza dei bambini vengano uccisi in ospedale, che i detenuti adolescenti al carcere di Milano vengano torturati, come vennero torturati i brigatisti rossi, come viene torturata una marea di gente nel mondo, in Italia un pochino meno che in altri posti, ma neanche lì non è zero. Come penso tutti si rendano conto, uno dei motivi per celebrare Franco Basaglia è stata una battaglia per dire anche, detto alla svelta, i matti hanno diritto ad essere degnamente trattati. Come hanno diritto a essere degnamente trattati i pazienti che sono in coma e così via? Tutti vorremmo questa cosa viene continuamente disattesa e la tensione è qui. La tensione è questa perché non si trova negli esseri umani una proprietà, e qui mi scuso per il vocabolario semifilosofico, una proprietà che è la dignità, mentre se ne trovano migliaia di altri, uno ha la proprietà di avere gli occhi azzurri, di essere basso, di essere miope, di essere bello, tutto quello che volete, ma non si trova la dignità, trovate quello che volete. La dignità è una specie di aspetto relazionale in cui ci si è, con gran fatica, messi d'accordo che ci si dovrebbe trattare come persone con dignità. Questa cosa viene continuamente disattesa. In tutti i casi, siamo specialisti nell'inventare eccezioni. Tutti. Sì, è vero, ma in guerra non conta. Sì, è vero, ma in prigione non conta. Sì, spesso purtroppo sì è vero, ma non conta negli ospedali, nelle cliniche. Per non parlare dei casi mostruosi dei bambini negli asili che vengono spesso maltrattati. Tutte queste cose sono relazionali, nel senso che sono veramente una sede di conflitto, sono un posto di conflitto. Quasi tutti quelli sani di mente vorrebbero che ci fosse credibilità, eppure è difficilissimo applicarla. Cioè, è degno mettere Totorina in carcere duro fino alla sua morte? Ma una domanda. Oppure è più degno sparargli, cioè nei paesi che hanno inventato questa idea di diritti inalienabili, come gli Stati Uniti, vige la pena di morte. Se voi prendete uno e lo friggete con una sedia elettrica, è stato trattato degnamente? È un punto di domanda. È un punto di domanda, nel senso che non so bene come si applichi questa cosa. E siamo specialisti in dire sì, ma in quel caso lui ha, dicono gli anglo, forfeited, ha messo in svendita la sua dignità, perché, ma non era inalienabile, quindi neanch'io posso vendere la mia dignità. Non è che se io dico a uno, guardi, io la pago, lei fa il padrone di me stesso come schiavo. Questa cosa non conta. Perché? Perché è inalienabile. La mia condizione è una condizione inalienabile. E appunto, non sto a sdilungarmi, perché preferisco farla corta e sentire il vostro parere. Voglio dire, la gente che viene maciullata in Sudan o in Ucraina o purtroppo in molti altri posti, non ho capito bene cosa vuol dire che si siano esseri degni. Si sono esseri degni nel senso che posso dire che sono vittime di un dittatore pazzo, ma il dittatore pazzo non è escluso. Questi sono un po', quindi è una tensione fra una specie di domanda, se volete, di ordine, l'ho chiamata desiderante, di quello che molti, probabilmente una maggioranza, vuole che sia il modo in cui le persone vengono trattate e il modo reale in cui le persone vengono trattate, perché a ogni secondo minuto c'è un'eccezione per cui sì, dovrebbe essere degno, ma questo qua è molto pericoloso, per cui lo incateniamo al muro. Come diceva una volta, Gerardo lo sa meglio di me, è considerato pericolosa, la persona è considerata pericolosa a se stessa e ad altri, e abbiamo il diritto di tutto, di tenerlo in un letto fino a che muore. Questa è un po' la tensione e non vedo io una soluzione. Capisco la pulsione, se volete, di ordine morale, che è, credo nella grande maggioranza dei casi, perfettamente in buona fede. Si vorrebbero che ci fossero dei diritti della persona che sono almeno intangibili. Nei casi più estremi sono addirittura inalienabili. Nella tradizione più liberale, se volete, appunto, Locke pensa che sia perfino il diritto alla mia proprietà, esattamente come il diritto all'integrità personale. Non solo non potete toccarmi, ma non potete neanche toccare le scarpe mie o il mio giardino, la proprietà. Questa è una tradizione liberale che si può contestare, ci sono degli aspetti interessanti. Naturalmente questa è una cosa che appunto è quello che si dice. Poi in realtà ogni volta che uno fa una marachella più o meno grave, gli si prende il conto in banca, la casa, nei casi estremi naturalmente viene chiusa la sua persona negandogli la libertà, che era una delle cose famose inalienabili. E questa tensione è vera e vorrei sentire cosa ne pensate voi, perché non sono un esperto di filosofia morale, devo dire che Kant mi ha sempre convinto molto poco. Nel senso che le cose che lui dice, che io devo usare tutto come un bene in se stesso, incluso me stesso, hanno degli aspetti quasi ridicoli. Se ci pensate un attimo, ma lasciamo perdere, solo se vi interessa, queste cose sono ridicole. Dall'altra parte, le infrazioni sono enormi ed è per questo che c'è una enorme pressione a rendere questo un meccanismo legale. Cioè che gli attentati alla dignità vengono considerati come crimini veri e propri. Cioè si dovrebbe, non lo si fa, ma si dovrebbe, che chi ha gestito, che ne so, Abu Ghraib o Guantanamo Bay, si vorrebbe, o almeno molti vorrebbero, che venisse lui stesso privato della sua libertà, che andasse in prigione, eccetera, eccetera, eccetera. E tuttavia, a ogni secondo minuto, apriamo un altro Abu Ghraib, per varie ragioni. Però vorrei sentire il vostro parere sul tema. Prego.
Il tema, direi, sicuramente complesso e purtroppo non potremmo neanche pensare lontanamente di essere esaustivi, però chi ha seguito sia la puntata precedente tua, Adriano, che quella di Gerardo rispetto alla malattia, il lavoro di Vasaglia, la relazione, la società, insomma tutti i discorsi che stiamo facendo, non può che non cogliere che le tematiche si intrecciano. E il pensiero filosofico, quindi il pensiero, la connotazione o il senso che si dà a un termine, a un concetto, poi si ritrova e si declina poi nel fare degli uomini, no? E chi meglio, insomma, è a contatto con quello che è la sollecitazione di pensare a cosa sia dignità, restituire, conservare o ridare dignità, chi meglio lo può sapere di chi lavora con le persone sofferenti, problematiche o che vengono insomma sono soggette di grossi pregiudizi. Quindi lascio la parola a Gerardo, sentiamo un po' dal suo punto professionale e dalla sua sensibilità personale come vive la messa in atto, diciamo, del concetto di dignità.
Beh, intanto saluto a tutti quelli che ci ascoltano e che ci ascolteranno e non posso che manifestare il piacere di incontrare Anna Rita e Adriano, con cui le discussioni sono sempre stimolanti e ti fanno lavorare, insomma, in qualche modo. Lui diceva appunto di non essere un esperto di filosofia morale, io sono meno di lui, quindi insomma siamo ben messi da questo punto di vista. Ma io, anche rispetto alle cose che diceva, no, sono d'accordo, non stiamo parlando di un fatto naturale o di una proprietà intrinseca all'esistenza, stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare con le dimensioni sociali, delle regole, della convivenza in un certo senso. Per un momento ho pensato che il concetto di dignità umana è sicuramente vago, no? Per quel che riguarda la definizione di cosa sia dignità e cosa non lo sia, sono categorie etiche, insomma, su cui si potrebbe poi ragionare a lungo, che rapporto hanno con la responsabilità, per esempio, e col desiderio, insomma, come in qualche maniera tu citavi, cioè, insomma, c'è chi ci ha ragionato su questo. Credo che però anche il concetto stesso di umano, no? In un certo senso, è un concetto che si è evoluto nel corso del tempo, e lo dico non tanto per passione di una ricostruzione di storia del pensiero, ma lo dico perché che cosa sia umano, che cosa non sia umano, fa parte sostanzialmente della nostra esperienza, diciamo, della cultura occidentale, no? Li hai citati, Adriano, a un certo punto. Una buona parte di questi discorsi potrebbero essere seguiti seguendo la traccia, per esempio, della storia dello schiavismo, no? Del fatto di avere o non avere gli schiavi. Avere gli schiavi traccia una linea, sostanzialmente, che è la linea dell'umano. Quelli sono, come dire, appartengono a categoria di viventi che non hanno propriamente gli stessi diritti, e quindi in qualche maniera per loro non si parla di dignità. Dello schiavo si può fare quello che si vuole, no? Perché è schiavo. Non è solo forza lavoro, no? È in generale una proprietà, qualcosa che ti appartiene, esattamente come il campo di terra, l'orto, il giardino, con tutte le sue coltivazioni. Che cos'è che ha determinato lo schiavismo nel corso del tempo? Di solito l'esito dei conflitti, delle guerre, no? I prigionieri. Il fatto che ci fosse una chiara dimostrazione di potere. Poi, solo più raramente, è diventato un'operazione industriale commerciale, insomma, no? Con tutto quello che è successo, perché gli schiavi esistevano ben prima del fatto che venissero portati dall'Africa verso le Americhe, e lì è diventato anche una questione di forza lavoro e tutto quello che, insomma, poi adesso non voglio entrare nel merito. Quello è un esempio del fatto che esiste una plasticità intrinseca nelle convenzioni culturali di cosa umano sia e non sia umano, quelli non sono umani, quindi possiamo benissimo fare una Costituzione che dice, come quella degli Stati Uniti, la dignità umana, però questo vale solo per certi e per gli schiavi non vale, perché quelli non sono appunto, come si legge nei fumetti, sono appunto, che dicono, che parlano quella di, sono lo zio Dom, non sanno niente, eccetera, eccetera. Peraltro, insomma, quello è solo un certo tipo di schiavismo. Allora, è su questa logica che esiste un uguale, un diverso, un evoluto a tutti i diritti e uno che non lo è, che si gioca forse la questione della dignità, no? Nel senso che in questa cosa difficile da definire, ma molto legata a un ideale, come dire, di convivenza armonica fra persona e mondo, in cui le relazioni che una persona ha col suo mondo sono perfettamente soddisfacenti e c'è quel rispetto e tutte queste cose qua, in questa linea c'è sempre un diverso, no? Uno che in qualche modo non si merita questa cosa. Non si merita perché l'ha fatta lui stesso, non si merita perché non si capisce chi sia, non si merita perché non si capisce come ragiona, non si merita, non si sa neanche se ragioni. Ecco, allora, dignità umana pone la questione dell'uguale e del diverso, di che cosa sia l'umanità, di che cosa... E nel corso del tempo ci sono stati grandi cambiamenti, no? Adesso io non voglio certamente ritirare fuori grandi questioni, ma è chiaro che nella logica un po' evoluzionista che caratterizza, no, tutto quanto il pensiero occidentale da Darwin in poi, no? C'è una sorta di gerarchia nel miglioramento della qualità della vita, del senso della vita, del diritto alla vita e quindi anche della dignità, no? E questo è il motivo per cui noi pensiamo che di avere molti più diritti e molta più dignità di quanto debba avere una ameba, una medusa, un folpo, e così via, insomma, andando avanti, quella che noi chiamiamo la scala evolutiva. Perché crediamo, siamo convinti che ci sia stato un perfezionamento del vivente e di essere, insomma, il risultato di questo perfezionamento. Fatto sta che però poi riusciamo ad aggiustare, aggiustiamo questo pensiero costantemente con l'idea che in questo aggiustamento ci sono i più aggiustati e i meno aggiustati, ci sono gli uguali, sono i diversi, e i meno aggiustati sono anche quelli che hanno meno diritti, no? E quindi da questo punto di vista meno dignità. Parlavamo con Anna Rita la scorsa volta, quando abbiamo fatto la seconda parte, di trattamenti obbligatori, per esempio, no? Che sono qualcosa che sta esattamente... a cavallo di questa questione, no? Quando è che tu perdi un diritto e quindi in un certo senso non hai più diritto a che sia rispettata degnamente la tua scelta di fare o non fare una cosa. Non è una questione, io dicevo l'altra volta, non è una questione solamente psichiatrica, no? Non è una questione che può essere lasciata in mano solamente a una valutazione psichiatrica, che peraltro ci vuole, ovviamente, insomma, è ovvio che quindi in una corretta analisi psicopatologica, clinica, è necessaria per capire com'è il funzionamento dell'individuo, però se poi questo diventa un problema sociale, nel senso di far fare delle cose a questa persona, si diceva l'altra volta, di essere coercitivi nei confronti di quella persona, beh, a quel punto non è solo ed esclusivamente un problema clinico, medico, sia per il fatto che viene fatto direttamente quel tipo di atto, sia per il fatto che c'è un contorno che si aspetta che questa cosa sia fatta, no? Cioè, tu puoi superare questo ostacolo, no? Che sarebbe il diritto della persona a prendere una decisione. È un esempio come gli altri, naturalmente, nel senso che ovvio lo faccio per prossimità, insomma, per quel che riguarda pratiche e competenze personali. Però è qualcosa che ti costringe a ragionare, no? Cos'è che fa del diverso diverso? Cosa rende il diverso diverso? No? Quali sono le sue caratteristiche? Perché il diverso può essere ritenuto tale? Questo ci apre insomma tante, tante considerazioni possibili sul normale, normale, insomma, adesso non voglio certamente allargare oltremodo un discorso che è già abbastanza largo, insomma, perché poi appunto parlare di questo. Però credo che se così, e qui mi fermo naturalmente perché penso che così, anche per alimentare poi il dialogo, insomma, credo che il concetto di dignità in un certo senso, e qui insomma ritorniamo alle cose già dette su Franco Basaglia, eccetera, non possa essere in nessun modo distaccato dal concetto di diritto, di esigibilità del diritto, cioè nel senso che un diritto che non può essere solo un'affermazione teorica, no? Per principio tu potresti avere diritto a, ma c'è il tema di quanto questo diritto poi è esigibile, cioè effettivamente me la fai fare o no questa cosa, è possibile che la faccia o no, o quali limiti ci sono all'esigibilità del diritto. Anche il diritto a essere, sempre restando nel mio ambito, il diritto a essere curati, per esempio, è un diritto, no? E non essere curati è sicuramente un atto contro la dignità, cioè se io non mi prendo cura di te, se non arrivo a darti l'aiuto di cui hai bisogno, non sto rispettando la tua dignità. Tanto per dire le infinite sfaccettature del problema nel momento in cui insomma, lo vogliamo applicare a una situazione che ha a che fare, per esempio, col disagio, con la malattia mentale, insomma, in generale.
Sì, direi che si è passati, no, anche a livello storico, da un concetto di dignità intesa come qualcosa che si conquista per aver compiuto degli atti considerati a livello valoriale elevati, no? Quindi diventi, sei dignitoso, hai delle cariche, dei riconoscimenti, fino poi ad arrivare dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece con la Dichiarazione Universale dei Diritti, di pensare che la dignità sia connaturata al fatto di essere umani. Bene, anche per, credo, anche come elaborazione successiva a constatare a quanto riusciamo a spingerci, no? di violazione della dignità dell'altro, no? Come siamo riusciti durante il Novecento. Sì, però l'altro, io lo devo riconoscere, va bene altro da me, ma comunque essere umano come me. A me ha sempre affascinato l'approfondimento dello studio di tutte quelle tecniche di disumanizzazione dell'altro, che permettono poi alla nostra psiche di compiere degli atti atroci proteggendo la nostra psiche. Quindi l'altro è chiamato in causa nel momento in cui io lo riconosco come persona, non solo come individuo. E quindi il contesto e le condizioni che eliminano quelle storture e quella impossibilità del rispetto della dignità altrui o dei diritti, chiamiamolo come vogliamo, perché poi ci sono tanti concetti che si collegano con dignità, prima di tutto quello di libertà, che diventa un po' insomma congiunto. Dobbiamo ritornare ancora alla nostra mente, al nostro pensiero rispetto alla percezione dell'altro per poi poter generalizzare il concetto?
Sicuramente sì, dobbiamo tornare alla nostra mente e ci sono due aspetti che sono a mio avviso interessanti. Non so quanto voi seguiate questa cosa, ma ci sono varie anche legislazioni che rispetto a questa tensione fra me e il diverso da me. Naturalmente nei casi estremi è molto facile. Come si capisce cosa è diverso da me? Prendete casi abbastanza semplici. A Sparta chi era nato spartiate era spartiate, gli altri erano non è che si dicevano fossero romani, erano eloti, cioè dovevano lavorare e stare zitti e prendere tante sberle. Ogni tanto, una volta, due volte all'anno, c'era una caccia in cui i giovani, i ragazzi giovani, venivano mandati a uccidere uno di questi a caso, esattamente come uno caccia, che ne so, i fagiani. e era bravo chi ne uccideva di più. Perché? Perché erano esattamente come i fagiani. Questi naturalmente sono i casi estremi. Nei casi molto meno estremi, tuttavia, a me ancora grattano nella direzione sbagliata del poco pelo che ho in testa, pensate alla questione femminile. Per un periodo, ma straordinariamente lungo, le donne ottengono pieni diritti per la prima volta nella Russia bolscevica, cioè nel 1917. Le suffragette si battono fino a... Le donne in Italia votano per la prima volta in modo pieno col referendum monarchia repubblica. Stiamo parlando di tempi molto recenti. Credo che nessuno di chi ascolta o di chi parla fosse vivo in quei tempi. Però cioè, mia madre era viva. La prima volta che ha votato quando c'era la Repubblica e la Monarchia. Perché le donne sono diverse? Ci sono 5.000 maniere in cui le donne sono diverse. Tuttavia, appunto, non si capisce come questo generi una specie di blocco del loro stato di accesso ai diritti, che è uno degli aspetti della vita. L'altro aspetto, non vorrei apparire quello che porta sempre acqua al mulino del pessimismo cosmico. Io personalmente sono molto pessimista su questa cosa. Nel senso che le donne hanno tutti i diritti del mondo, domandatelo alle donne yazide in Kurdistan. Queste sono state rapite, usate come vacche per produrre figli per quello che i francesi chiamano Daesh, gli americani ISIS, in italiano credo sia solo lo stato dell'Islam, e queste qui, e questi se ne fanno un baffo con lo stantuffo, nel senso che i diritti di questi sono nulla, devi stare lì e farti sbattere da vari, fino a che uno deciderà di tenerti come moglie insieme alle altre 2, 3, 4 mogli e così via. E questi sono fatti molto recenti, cioè sono fatti degli anni 2000, non sono, bisogna risalire a Sparta e Atene. E questo naturalmente deriva dal fatto che ha ragione Gerardo, la declinazione della diversità è una roba assolutamente arbitraria. Una volta è dove uno è nato, è il fatto di essere nato a Roma, nell'impero romano, sono cittadino romano. Quell'altro, fino a un editto che arriva dopo molti secoli, è un minore, è un barbaro, nessuno dice che non sia umano, però è un barbaro, non ha quel tipo di diritto. Il caso del sesso è tipico e ce ne sono dozzine di questi, alcuni sono veramente strani, cioè, chi abbia o no le mie credenze religiose. Per un lungo periodo, come penso sia noto, chi non era cristiano veniva perseguitato, nei casi estremi bruciato vivo, nei casi meno estremi espulso e così via. Queste cose sono il peso di questa cosa, cioè l'interazione fra questa nozione di gioco fra il normale e il non normale, se volete, fra quello che reputo essere come me stesso e quello che reputo essere diverso da me stesso. È un gioco con gradi di arbitrarietà, non so se sono infiniti, però sono tantissimi. Dall'altro lato c'è una forte pulsione, credo, a dire che la dignità non è umana, nel senso di non essere solamente umana. Tutto l'animalismo contemporaneo si basa su questa cosa, da Peter Singer, ma da una marea di gente, che dice, beh, insomma, attenti qui, non è vero che le lepri sono bistecche con le gambe, sono degli esseri che magari sono, nella terminologia che Gerardo adotta, evolutivamente meno, non so neanche meno cosa, ma meno intelligenti, diciamo, però non hai il diritto di trattarli in un certo modo, perché non bisogna mettere i galli e le galline nella produzione industriale di uova e petti di pollo, non bisogna maltrattare gli animali nello zoo, l'elefante che soffre perché non può correre solitario. Ci sono casi in tribunale di questa cosa. Il caso forse più estremo che è interessante a citare, il Parlamento neozelandese. A chi queste cose interessano, chiedetemele anche privatamente, vi do la bibliografia, questo è un caso che gli avvocati rispondono in pieno. Il Parlamento neozelandese ha dato dignità a un fiume, non a dei pesci particolari, al fiume. Il fiume ha una sua dignità e ha dei diritti e dei doveri, perché ci sono dei tutori, quando il fiume, ad esempio, produce un'alluvione, è una cosa che tu puoi denunciare. E lo Stato ha deciso di autotassarsi per dire se il fiume fa dei danni, paghiamo noi i danni. Sul modello, un po' se volete, della tutela dei bambini. Chi ha avuto figli o figlie sa che quando una persona minorenne, che può produrre anche dei danni gravi, almeno i genitori hanno la responsabilità di poter riparare dei danni. Si spera che questo non giunga appunto all'assassinio, all'omicidio, però c'è anche quello. la cosa, se volete, una come lo chiamano gli scienziati anglo, se volete un testing ground, il modo di vedere come una certa comunità adotta e crede, se volete, e crede in buona fede e dignità, è il modo in cui vengono trattati i detenuti. È il modo più semplice. C'è una rottura chiara della dignità, nel senso che gli vengono immediatamente negati dei diritti abbastanza semplici, come la libertà di movimento, il più delle volte la libertà di parola, spesso la libertà, quando ci sono celle di isolamento, di vedere qualcuno, nel senso che non vedi nessuno, in alcuni casi. Questo può durare tempi praticamente senza limiti. Non voglio aprire la porta dell'inferno dei manicomi criminali, che Basaglia o no sono ancora legali, ci sono ancora persone che sono a vita in un manicomio criminale. Io ho visto solo fotografie, Gerardo sono sicuro ne sa 5.000 volte più di me, ma non voglio aprire la porta dell'inferno. Invece i casi banali, Rebibbia. La gente a Rebibbia d'estate deve stare in una specie di forno quasi crematorio in cui non c'è niente, non passa l'aria perché la finestra è troppo piccola, c'è un cesso per 25 persone, per cui il pavimento è pieno di cacca e così via. Un buon test per vedere quanto queste cose vengano prese sul serio dalle comunità, e dai loro parlamenti e così via, è come vengono trattati i detenuti. La mia impressione, con poche eccezioni, veramente poche eccezioni, che io conosca, le poche eccezioni che riesco a identificare sono soprattutto in alcuni stati in Africa, pochi ma esistono, e nell'Europa del Nord. Per il resto, le prigioni di massima sicurezza nella patria dei diritti dell'uomo come gli Stati Uniti sono, non dico che sono l'inferno, però questi sono un po' un test. Vi invito anche come puramente come suggerimento per pensarci. Un buon test di come la dignità venga non soltanto esposta, esibita o elaborata, ma come venga di fatto rispettata la dignità, e qui lasciamo perdere gli animali, i sassi, gli alberi e i fiumi, come venga rispettata la dignità umana è veramente indeterminato.
Ma non credi, Adriano, che proprio nel discorso sul trattamento dei detenuti si mischino i due piani? Cioè, la percezione del detenuto spesso è condizionata dal fatto che nell'opinione pubblica ci sia una condizione che ti sei meritato in qualche modo, hai fatto qualcosa per cui te lo meriti, quindi non si mischia poi con il discorso anche della dignità, che è qualcosa in questo presupposto che tu ti debba meritare, non che tu abbia in quanto uomo.
Io questo lo posso anche concepire, io personalmente non credo molto al merito, in questo senso non ci credo, cioè ci sono persone completamente imbecilli che meritano solo di essere date imbecilli, ciò non di meno, non ho il diritto di incatenarli per terra. Cioè non ho il diritto di metterlo in cella di isolamento perché perde la bussola. Non ho dubbio, cioè il merito dell'imbecille è molto approssimativamente, ma quasi zero. E tuttavia il merito dei premi Nobel è che sono dei grandi studiosi, delle persone di straordinaria capacità. Come non serve essere premio Nobel, il merito di Mozart è di scrivere sinfonie, sono d'accordo. Ma non è che pare a me si abbia un diritto, come dire, in termini concettuali, di chi non avesse questo merito ha perso un pezzo di dignità. Io capisco che questa cosa, tu ti sei meritato di andare in prigione, supponiamo che questo sia vero, e non sto qui a fare una polemica, non è affatto polemica, supponiamo che sia vero, ti sei meritato di essere oggetto di sanzioni, perché ti devo trattare come un subumano? Questo è quello che succede nelle carceri, spesso e volentieri. Cioè, ci sono, ma anche in Italia, leggete il giornale, non serve essere degli esperti. Ci sono caterve di processi in cui una squadretta di guardie carcerarie va a pestare la gente perché hanno rotto le scatole, perché fanno rumore, perché non hanno mangiato nella mensa. In questo senso, perché questo si è meritato che gli spacchino la schiena? Si è meritato di essere in prigione, d'accordo. Ammesso e non concesso, ma lasciate perdere, diciamo che sia ammesso. L'idea a me pare molto spesso che è un modo di riprodurre ancora una volta, cioè di dire tu sei un diverso. Se potessero, li metterebbero in campo di concentramento, dove nessuno li vede, gli occhi si chiudono, assumiamo un corpo specializzato di sadici che si occupa di questi posti, da cui si entra per andare a morire nel campo di concentramento. I casi storici sono molti, ma tenete presente che questo è il modo in cui in moltissimi paesi, non in tutti, sono d'accordo, ma in moltissimi paesi la cosiddetta accoglienza ai migranti, su cui non c'è un dubbio che siano umani, cioè quello che è andato a nuoto dalla costa dell'Africa a Lampedusa, alla Sicilia, alla Campania, alla Calabria, non c'è dubbio che sia umano, non è che ci sia un dibattito sui suoi stati di umanità, è semplicemente per ragioni, chiamatele che volete, di politica che viene accettata, di astio contro gli stranieri, a volte di odio contro quelli che sono nell'ordine, musulmani, neri, senza arte né parte, disoccupati, che non sanno l'italiano e così via, questi semplicemente la dignità scompare. Li si può tenere dove si vuole per un tempo praticamente indeterminato. Notate bene che in quel caso non è neanche un problema di merito, perché non è che lui si è meritato di essere tenuto in campo di concentramento, non c'è un reato. Questo è uno che ha paura di quello che volete, della guerra civile nel Mali, in Libia, è andato a nuoto, dopo aver attraversato mezzo Sahara, è andato a nuoto, è arrivato dove è arrivato, a volte in Spagna, a volte in Francia, a volte in Italia. Questa gente viene trattata, mi permetto di suggerire, senza alcuna dignità. E lì non è appunto il problema del polpo, non è un folpo, Gerardo, è un polpo in italiano. Ma sto scherzando, il famoso folpo folpon, che appare nella ballata del mare salato di Hugo Pratt, il famoso polpo, capisco che uno possa dire sì, gli si può spaccare la testa, si uccidono di solito i polpi pestandogli la testa su un muro, perché è un polpo, ci sono tutti quelli che dicono ma il polpo è molto intelligente e così via, tuttavia questi sono problemi, come dire, tecnici, veramente tecnici, neurologici, se un polpo sia in grado di sentire il dolore, non si capisce bene, ci sono varie opinioni e la cosa è controversa, ma lasciate perdere quello. Quello che è arrivato a nuoto a Lampedusa non è un polpo, è quanto me stesso umano. Ma non, vuol dire, penso che i dubbi siano veramente insensati. E la dignità si infrange un po' su queste cose. Usavo l'esempio dei detenuti perché lì non c'è neanche, a mio avviso, il pretesto che questo sia una specie di essere alieno che viene da un altro mondo, che non ha diritto di passare che ne so io le acque territoriali, ha attraversato la frontiera illegalmente, lì non c'è nulla, non merita nessuna punizione, si potrebbe metterlo su un aeroplano e farlo partire, ma non si potrebbe metterlo in Albania in un campo di concentramento. Quindi scuso, ma so che questa roba tende a espandere la discussione, ma tuttavia questi sono i test, nel senso che se lasciate perdere i casi, se volete, più difficili e obiettivamente esotici, cioè quale sia la dignità esatta di un neonato è una cosa un po' complicata. Cosa si possa fare appunto nel caso di tutti gli animali non umani che hanno delle forme di sofferenza, di dolore, così via. Lasciate perdere i casi che ammetto subito siano argomentabili ma più difficili. Vedete il caso banale di uno che è andato a nuoto in Sicilia. Questo qui viene messo in un campo, non si sa per quanto, accusato di cosa esattamente? Secondo l'attuale maggioranza, o almeno secondo l'attuale posizione del governo italiano, è accusato di aver attraversato una frontiera. E beh, merita cosa? Al massimo merita di essere messo a Malpensa in aeroplano. Merita. Può darsi che io sia confuso su cosa sia un merito, ma questo qui non ha commesso, non ha rotto la dignità di qualcun altro, semmai ha dimostrato di essere umano, troppo umano, di avere paura della sofferenza che c'è nel posto in cui era. E questi sono un po' i test di questa cosa, tutti coloro che si riempiono la bocca, e ripeto, penso in una maggioranza di casi in buona fede sulla dignità, questi sono i veri punti, come dicono gli ingegneri della materia, i veri punti di stress, quando l'ala comincia a mostrare fatica, l'ala di un aeroplano. Perché quelli sono i punti in cui si vede come una comunità, nei casi estremi, come una nazione tutta intera, uno Stato-nazione, si comporti rispetto alla dignità. Averlo scritto nella Costituzione è un atto meritorio, non c'è nulla di male che non so chi l'ha scritta, poi saranno stati i democristiani, i socialisti, i comunisti, Luigi Einaudi, i padri della patria famosa. Va benissimo scriverlo. Il problema è che poi questa cosa viene disattuata in modo abbastanza plateale, persino nei casi in cui umano e non umano non è neanche uno dei parametri della discussione. Cioè, non emigrano i cigni, emigrano esseri umani. Il modo in cui in moltissimi paesi, non è solo l'Italia, queste persone vengono trattate è, cioè, fa un esempio facile, ci sono più o meno 3,9 milioni di profughi siriani che sono in certi campi di concentramento in Turchia aspettando che passi a nuttata, diceva De Filippo, perché non si sa cosa farne. Per cui vedo, e provo ad essere il meno polemico possibile, una fortissima dissonanza fra il discorso della dignità e come queste cose prendono vita nella vita delle comunità. Prego, parlate voi.
Io vorrei sollecitarvi con una citazione di Sachs, che dice che c'è una necessità di una cultura, di una politica della differenza, perché solo nella differenza è presente l'unicità di ogni persona. Mi piace parlarne con voi due perché sono stata sollecitata.
Scusami, un'interruzione minima, è Oliver Sacks.
Sì.
Sì, prego, avanza.
Sotto al video con Gerardo, nel quale appunto parlavamo della relazione, a un certo punto abbiamo un po' anche sorriso, no? Perché ci siamo detti, a volte parlare della relazione, dell'importanza della comunità, eccetera, sembra un po'. Sono discorsi che adesso si quasi in imbarazzo, sembra di fare il fricchettone, no? Cosa che, però ditemi voi, qualche anno fa, qualche decennio fa, non era così strano parlare di concetti, di relazione, di reciprocità, di comunità. È solo una nostalgia quella che sto riportando io, secondo voi, o anche voi che avete vissuto, specialmente negli anni 70, quel fermento grosso, no, di comunità, di relazione, anche di pensiero rispetto alle tematiche umane, no? Ritenete anche voi che sia cambiato qualcosa, che sia più quasi imbarazzante oggi parlarne, oppure no? È solo una mia preoccupazione.
Io direi, se posso intervenire, beh, intanto dico a Palma che non ci sono più i manicomi criminali, sono stati chiusi in Italia circa una decina d'anni fa, dopo, insomma, per essere troppo lungo per discutere su che cosa c'è adesso, come è organizzato, ma sicuramente non è che abbia risolto i problemi, insomma, anzi, probabilmente ne ha posti degli altri. È interessante che emerga una questione, secondo me, che è la faccia posteriore della dignità, che è quella della colpa, no? Sostanzialmente. Uno si merita in base a una colpa, c'è cioè una colpa, nell'esempio che faceva Adriano, la colpa è di non essere nati a Sparta, però la colpa è, come dire, elastica, è spalmabile su qualsiasi tipo di situazione, no? Hai la colpa di non pensarla come me, hai la colpa di aver fatto queste cose. Chiaro che esiste una dimensione della colpa profondamente personale, contestuale a certe relazioni, e c'è una dimensione della colpa che è nel diritto, no? Cioè, questo puoi farlo e questo non puoi farlo. Se questo non lo fai, se questo lo fai, allora cadi in una situazione, appunto, come si diceva prima, di meritare, no? Ora, è chiaro che questo è il contesto dentro cui vengono legittimate poi tutti quegli atteggiamenti di denigrazione di questa cosa che stiamo chiamando dignità, appunto, perché in base al fatto che esista una colpa, allora è possibile applicare o non applicare questa cosa. Non la voglio tirare per le lunghe, ma è chiaro che se dovessimo scrivere, no, una storia della colpa, scopriremo cose estremamente interessanti, insomma, molte Adriano ha già citato, insomma, parliamo appunto dell'essere donne piuttosto che dell'essere nati in alcuni contesti geografici, invece che avere un'apparenza invece che un'altra. Basta leggere qualche antropologo dell'Ottocento, no? Persone che andavano alla scoperta del mondo, andavano alla scoperta della diversità, della sottoumanità, della sottospecie di umanità sostanzialmente. Ora, è chiaro che questi concetti, secondo me, restano un po' infissi dentro quello che è un po' il senso comune, cioè il modo in cui la gente ragiona. Perché di fatto la gente, le persone in generale, si formano dei giudizi, hanno dei giudizi su quello che gli succede, su quello che succede agli altri, se gli altri sono comprensibili, incomprensibili, sono giusti, sono sbagliati, sono diversi, che hanno dei loro costrutti che spesso sono molto forti, non necessariamente basati sull'evidenza, sull'esperienza, ma basati su idee o preconcetti che hanno, insomma, no? Per cui questa idea dell'avere una colpa, di essere colpevole, e quindi di non meritare, allora, persone che fanno cose che sono ritenute colpevoli, e queste cose possono essere di tutti i tipi, di tutte le nature, dall'aver commesso un reato, ma anche d'aver fatto cose che io non farei mai e che quindi come tali non trovo giuste, perché io non le farei mai, perché per me non sono comprensibili, no? È tutto quello che poi anima, no? Questo aspetto della visione che il senso comune ha, che il modo di pensare comune, del modo comune di esprimere un giudizio ha relativamente a che cosa sia colpa e non sia, e tutto quello che poi naturalmente si trascina dietro il concetto di meditare. In verità, la questione appunto della dignità, secondo me, andrebbe letta in modo ecologico, cioè è una cosa che appartiene alla vita e ai rapporti che la vita stabilisce. È chiaro che poi giustamente possiamo discutere dei folpi, io non riesco a non dirlo se non in dialetto, quindi possiamo discutere dei folpi o delle canocce, però alla fine non possiamo non vedere, insomma, no, che c'è una questione ecologica di fondo, no? Così com'è il mondo vivo, no? Perché insomma questo concetto che i corpi a qualsiasi essere vivente appartengono, e forse anche inanimato, non lo so, comunque insomma, i corpi sono viventi, sono dentro il sistema, sono in relazione, non si può pensare uno senza l'altro. Noi magari è anche vero che poi usiamo le galline per mangiare le uova, però poi le galline, se non ci fossero noi, forse esisterebbero, noi sicuramente esistiamo perché ci sono le galline, insomma ci sono delle interdipendenze che sono molto, molto importanti. Quindi il concetto di dignità non può non essere pensato in senso ecologico. Il problema è che insomma, la trasformazione di questo valore, che è appunto un valore etico, naturalmente, in quelle che sono le pratiche del diritto, come si diceva prima, e come diceva giustamente Adriano, allora che cosa mi dà il diritto a me, no? Di prendere una mazza e di pestare a sangue Tizio Caio Sempronio perché l'ho ritenuto appunto colpevole e, in qualche modo mi giustifico di questa attività aggressiva o denigrante nei suoi confronti. Ecco, credo che forse potrebbe essere interessante partire da questo. Perché faccio questo discorso? Per arrivare a quello che diceva Annalita, cioè l'altra volta quando parlavamo di relazione, di valori, di comunità, eccetera, a un certo punto sì, ho detto, sì, non sono discorsi da pulpito, non stiamo facendo una predica, non stiamo facendo liturgie, non stiamo recitando le orazioni, eccetera. E perché lo dico? Perché non tanto quei discorsi all'origine non avessero un valore l'epoca degli anni 70 in cui si è cominciato a parlare di queste cose, ma anche prima, anche negli anni 60, stavamo parlando di tutto il movimento culturale che è stato dietro poi al lavoro di Franco Battaglia nella chiusura dei manicomi, che non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato un contesto che l'ha ascoltato, no? In qualche modo, che ha detto sì, questa cosa poi deve diventare regola. Allora, lì quei valori, quelle parole avevano un senso. Quelle parole erano in qualche modo destinate a dare al parlarsi, al comunicare delle persone significati, non dico incontrovertibili, ma sicuramente che rappresentavano l'intenzione delle persone. Quelle stesse parole poi nel corso del tempo sono diventate, ma proprio grazie agli atti di programmazione, alle leggi, a tutto ciò che è stato fatto, parole vuote, no? Se voi andate a leggere qualsiasi piano sociosanitario, qualsiasi progetto per la tutela dei diritti, sono meravigliosi, sono i salmi proprio, cioè sono fantastici, no? Se legge i diritti dei disabili dell'Europa piuttosto che dell'OMS, eccetera, eccetera, sono una cosa fantastica. Uno la legge e dice bellissima. Ma è proprio nella loro distanza, appunto, col sistema della vita, appunto, quello che chiamiamo la dignità in senso ecologico, che poi si svuotano i significati e tutto ciò poi alla fine diventa liturgia, no? Diventa recitare un'omelia, come succede, insomma, no? in certe situazioni che magari la mia generazione, quella di Adriano, più presente, insomma, quando sentire il prete la domenica che dice quello che è giusto o non è giusto, insomma, no? Era una dei modi di pensare che le persone avevano, una degli input e forse il principale input che avevano per poter pensare. Ecco, allora, che quelle parole che sono piene, adesso siano diventate liturgiche, purtroppo anche il termine fricchettone, mi spiace, Nerita, ma è un po' in disuso a me pare, nel senso che se tu vai a parlare a qualche giovanissimo forse sa cos'è, forse non...
No, so benissimo che è in disuso, però sai, siccome non è che mi sono tinta, per me è una parola, insomma, di utilizzo comune.
Mentre quello che...
la nuova generazione, mettiamola così.
Mentre quello che è molto interessante, proprio rispetto a questa prospettiva delle parole vuote, è il fatto che forse noi non siamo ancora pienamente consapevoli di come si declini la questione del diverso oggi. Cioè, è assolutamente fuori discussione che negli anni 70, con il lavoro, la chiusura dei manicomi, eccetera, il diverso era l'escluso, l'emarginato del manicomio, e tutto questo ebbe un grande significato. Non è un caso che nel 78 a maggio fecero la 180, cioè la riforma della legge dell'assistenza psichiatrica, e a dicembre fecero l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Sono cose fra di loro collegate. Allora si declinava così il senso del diverso. Come si declina oggi il senso del diverso, no? E quindi, per tornare agli esempi che si facevano, è verissimo quello che si diceva rispetto alla situazione di detenzione, ma questo meriterebbe da solo tutto un ragionamento, insomma, sulla condizione dei carcerati, ma insomma è veramente una questione importante. Ma io dico, per esempio, che dignità c'è nell'esercitare del fare del cyberbullismo, per esempio, nel denigrare l'immagine, no? Che cosa toglie? Perché questa è un'esperienza, è una pratica non concepibile, non ammissibile, cioè sono orrende tutte le cose di cui abbiamo parlato, insomma, in particolare l'accoglienza, ma non sto certo facendo una graduatoria delle cose peggiori, ma ecco, è vero che poi questa cosa della diversità si sta declinando e la questione, per esempio, no, di come sono cambiate le relazioni, di come cambiano le relazioni, di come cambia la frequentazione delle persone e di come poi anche l'atteggiamento e quell'atto di distruttività e di denigrazione può avvenire attraverso queste nuove modalità di relazione. Questo, secondo me, è un'altra questione sulla quale invece bisognerebbe cominciare a lavorare per stabilire che ci sono diritti comunque inalienabili dalle relazioni fra viventi. Ecco, questo credo che sia forse lo scenario nel quale potrebbe essere interessante muoversi.
Condivido. Tra l'altro ho notato nell'ultimo periodo, leggendo, insomma, andando a vedere le notizie, frequentando, ahimè, da qualche tempo, ormai da un paio d'anni, anche i social, cosa che non facevo prima e forse dovrei anche ricominciare a tornare alle buone abitudini passate, che nel relazionarsi tra le persone a volte c'è questa frase, no? Compi un gesto che potrebbe essere considerato poco dignitoso nei confronti dell'altro, ma sei scusato in qualche modo perché è però lui, e però a me è stato detto, però a me è stato fatto. Quindi c'è anche questa cosa di sospensione, diciamo, del rispetto o del concetto di applicazione e di rispetto della persona, dell'altro, fin tanto che non ritieni di aver subito tu altrettanto un danno, oppure che la persona che ritieni di poter non più rispettare ha a sua volta compiuto delle azioni. La domanda mia è questa, non so se penso di essermi confusa nel confondermi, ma la domanda è questa: è compatibile promuovere o ricercare un comportamento senza farlo proprio fino in fondo? Cioè, vi faccio un esempio che non so se c'entra, ma per essere più chiara, no? Parlavo con un'amica in un'altra trasmissione del fatto che ci fossero persone che andavano a filmare delle persone che commettevano dei reati in metropolitana, commettendo lui stesso un reato, cioè quello di pubblicare le immagini filmate di persone senza il loro consenso, senza voler difendere il delinquente. Ma puoi promuovere la legalità infrangendo tu stesso la legalità? Cioè, non è un poi un gatto che si morde la coda? O era il topo, non mi ricordo più chi si mordeva la coda. Vabbè, però comunque, un animale che si muove, o il cane.
Posso solo darti una reazione spontanea. Non ci ho mai pensato in questo modo. Sicuramente c'è un senso in cui molte delle reazioni, anche delle reazioni dure, siano basate su una specie di reciprocità. Chi mette una bomba nel tunnel dei treni deve andare all'ergastolo, non si può dargli la multa. Dice che la gente direbbe: no, è ingiusto, perché questo deve solo dire adesso le do tutti i soldi che ho. Dice: no, questo deve andare all'ergastolo. Qui c'è una nozione di reciprocità. È possibile una cosa che penso tu abbia individuato giustamente, che ci sia un aspetto in cui la tecnologia ha eliminato uno degli aspetti che appunto qui mi scuso per il mio retroterra, che alcuni filosofi hanno molto messo su un piedestallo, che una cosa che conta è la tua faccia, è proprio il fatto che tu hai una faccia, il riconoscimento della tua umanità. È per questo che è difficilissimo essere molto gentili con una vipera, perché non ha una faccia, non ride mai, non sorride, se apre la bocca si vedono solo i denti velenosi. Mentre anche il sorriso di Totorina ti sembra il sorriso di Totorina. Uno degli aspetti nefasti delle tecnologie cosiddette delle reti sociali di Facebook, X e così via, di questi qui, è che appunto non c'è più una faccia. Cioè, tu stai a volte sentendoti giustificato a rispondere in un modo molto duro, perché quello non è un umano, è una specie di avatar bizzarro di una macchinetta. Infatti è per questo che la gente, io ho seguito per delle ragioni che non hanno a che fare col tema, come la gente reagisce all'intelligenza artificiale. La maggioranza della gente, il sottoscritto incluso, in passato, quando parla con la banca che ti risponde con un agente artificiale, si incazza con l'agente artificiale. Cioè cominci a sparare selve di insulti, nel mio caso in quattro lingue diverse, naturalmente l'agente artificiale ti risponde sempre: non ho capito, ripeta per cortesia, non ho capito. E naturalmente, essendo una macchina, non ha queste cose. Questa cosa è molto più difficile con un essere umano. Bisogna avere, su questo Anna ha ragione. Per essere veramente, senza virgolette, cattivi, bisogna essere in grado di disumanizzare l'avversario. È per questo che il discorso più bello di Himmler, del capo delle SS è un discorso che ha fatto a degli aguzzini, che erano tanti, ed è uno dei discorsi più belli, perché innanzitutto comincia da Kant. Kant, come sapete, probabilmente diceva che non bisogna fare le cose perché ho voglia di farle, perché mi spiace, perché quello è un amico mio, perché è parte della mia famiglia, della mia tribù. No, le devo fare solo rispetto al dovere morale. E questo in tedesco è diventato famoso, si chiama Auspflicht, vuol dire per dovere, non c'entra niente cosa mi piace, sono delle cose che devo fare. E lui ha spiegato che dovete abituarvi, cari signori, in quel caso delle SS, a trattare i vostri pazienti come trattereste gli scarafaggi nel corso di una campagna di disinfestazione. Se un appartamento fosse invaso da troppi insetti, si chiama uno che comincia a affumicare tutti gli insetti. È la stessa cosa. Bisogna, naturalmente, siccome questi hanno la faccia da uomo, piangono, ridono, baciano la mamma prima di essere bruciati vivi e così via, bisogna abituarsi a pensare che siano le reazioni dello scarafaggio. Questa è una cosa molto artificiale, si fa fatica. Provateci a guardare un vostro amico come uno scarafaggio, è di grande difficoltà. Ci si può riuscire, non dico sia impossibile, però è di forte difficoltà. Uno degli effetti nefasti di questa mania, che soprattutto la generazione, sicuro più giovane della mia, ha dei social, è che si è aggiunto un ulteriore tassello a questa cosa. Cioè, io posso urlare e fare delle cose perché tanto quello, sì, magari dietro alla fin fine ci sarà anche un essere umano, ma è un avatar, non ha nessuna importanza. Questa cosa rende più facile disumanizzare la gente. Per cui, sì, sarebbe meglio che la gente passasse meno tempo sui telefoni e la smettesse con questa idiozia della tecnologia. Mi sto dando veramente due zappe su due piedi, perché sono io che sto parlando a una macchina che trasmette a voi un'immagine di me stesso. Lasciate perdere i circoli veramente un po' strani che questa cosa produce, però questa è una cosa che la gente sì dovrebbe, se uno fosse più moralista di me, ecco, sarebbe bene che chi va al ristorante, chi va al concerto, non avesse il telefono. Trovo abbastanza ributtante che ci siano gruppi, a volte gruppi di famiglia, a volte coppie, in cui ci sia il fidanzato e la fidanzata, per dirla in modo semplice, e questi neanche si scambiano parola. Ognuno sta guardando il suo telefono, dove risponde non so a cosa, a quale Madonna del giorno. Cioè, quello ha detto perché uno ha detto che Meloni ha visto Musk, che ha detto che Meloni è un genio. Ma parla a tuo marito, anche se dovessi parlare di Elon Musk, cosa fortemente sconsigliabile, ma lasciamo perdere. Cioè, questa cosa, e capisco che sia un pio desiderio, nel senso che io sono pessimista in questo senso, credo che i movimenti tecnici siano un po' come i movimenti tettonici, cioè una volta che comincia un terremoto non c'è niente che lo ferma. Si possono cercare di salvare le vittime, di aggiustare le case, ma è esattamente come un terremoto. Questa cosa purtroppo sì, intacca una delle forme della dignità. Essere interconnessi in questo modo, e qui ha ragione Gerardo, non in una relazione di comunità, ma essere interconnessi in una roba completamente fasulla, cioè siamo tutti parte di non so quanti, 1,5 miliardi di persone che guarda Facebook, è una cosa che intacca la dignità. Non perché sia nulla di male Facebook, si può usarlo anche per dire buon compleanno agli amici, va benissimo questo, ma tuttavia è uno dei metodi per cui si disumanizza quell'altro, quello che ci sta sulle scatole, fosse quello che vuoi, o come dice Anna in un'altra trasmissione, cioè, i rompibolle sono quelli che escono da una bolla, ti produci una bolla in cui tutti dicono Palma sei geniale, che idea strepitosa, quanto sei bello a cavallo di un cammello, e una sfilza di idiozie del genere, produce una bolla in cui chi è fuori dice la vuoi, non sei neanche parte del mio gruppo di amici, vai a farti fottere. Questa cosa è molto difficile da fare col vigile urbano per la strada, succede, ma è molto più difficile. Perché? Perché il vigile umano ha una faccia e un corpo, e uno in cui hai l'idea chiara che quando, non voglio neanche entrare nell'attacco fisico, anche l'insulto è una cosa che fa male. Cioè tu dici, scusi signor maresciallo dei carabinieri, guardi che penso che lei abbia torto, ma non parti di primo acchito, ehi testa di cazzo, come ti sei permesso? E quell'altro avrà i suoi motivi, pensa che sei parcheggiato in doppia fila, o esempi del genere. Sui social network questo invece è molto comune. E credo che sia uno degli effetti nefasti di una cosa che penso sia inevitabile. Sono d'accordo, forse c'è un senso di nostalgia per quando eravamo giovani. Credo che almeno il sottoscritto ha nostalgia dell'essere giovane, non tanto di quello che pensavo quando ero giovane, proprio di essere giovane. E c'erano naturalmente fenomeni molto vasti di ordine politico, anche Franco Basaglia, sì, in parte dipende dal 68, detto in maniera un po' sloganistica. Una delle cose che si faceva in manicomio era l'assemblea pazienti infermieri malati. Se ci pensate adesso, sembra un po' ridicolo, cioè, ma vi pensate veramente, ecco, il carcere d'opera, oggi c'è l'assemblea, c'è il direttore, Franco andava alle assemblee, ci sono i secondini e ci sono tutti i detenuti. Pensate di voi se qualcuno propone a, non so chi sia adesso il ministro delle carceri, al responsabile della giustizia, guardi che ci vorrebbe, che ne so, ogni 2 settimane, ogni 6 settimane, un'assemblea di tutti quanti in cui discutiamo i problemi. Il cibo fa schifo, le celle sono troppo calde, troppo fredde, troppo sporche e così via, se ne possono fare del senso. Questa roba è improponibile. C'è stata un'epoca in cui è vero, uno degli effetti, a mio avviso, buoni della politica è che aveva insegnato questa cosa, che ogni tanto bisogna un po', sì, dare delle scalate al cielo. Sembrava a uno come Krappelin, ma perfino come Freud, di fare un'assemblea di tutti i pazienti di Freud, non gli veniva mai in mente, c'era un rapporto assolutamente individuale, di mettere in assemblea gli infermieri, i pazienti, i medici e anche i lava per terra, quelli che lavavano le sale, è una roba che derivava sì da una specie di, se volete, ben intesa utopia di queste comunità si possono espandere e anche in quei casi in cui gruppi di persone, nel caso di un manicomio naturalmente la maggioranza delle persone che stanno lì sono delle persone diciamo con dei deficit mentali, chiamarlo una malattia, capisco che può essere controverso, ma sono le persone che hanno delle vere difficoltà, anche quelli hanno diritto, e in assemblea bisogna darsi una calmata, questo ci mette un quarto d'ora per dir sì, perché si impapina con le parole, perché è confuso, perché gli cola troppa bava dalla bocca e così via. Chi ha vissuto questa esperienza ha imparato una cosa molto particolare, che anche in quei casi, sì, c'è un elemento di dignità, anche quelli hanno una loro dignità, hanno il diritto di essere ascoltati. Credo che quei tempi siano un po' del passato. Abbiamo il diritto di essere nostalgici? Sì. Ma ecco, non riesco io, questi sono i limiti miei, non riesco a ben mettere in circolo, ecco, non saprei cosa dire a Salvini su come si trattano i migranti. Cioè, non saprei che tipo di discussione. Certo, uno può dire no, lì bisogna avere come dei rivolgimenti politici maggiori, non sta a me giudicare questo, non vuol dire, trovo difficile, soprattutto con quello che Gerardo chiama un po' il senso comune, dire delle cose del genere. 50 anni fa, no, si poteva dire, bisogna fare un'assemblea. Bisognerà
discutere. Io un pochino però, Adriano, stavolta mi permetto di dissentire. Prego. No, perché non nei termini di assemblea vera e propria, diciamo un po' con i profili anche rossi, anche la parte, lo sfondo. Però io nella mia esperienza, che sono stata 30 anni nel sociale, il fatto di coinvolgere le persone, di ascoltarle, di far partecipare, a parte che è una cosa possibile, che ho sperimentato, ma poi non ha niente di buonismo, anzi è molto utile, ma lasceremo un capitolo a sé, al limite, no Gerardo, magari alcune strategie, perché anche semplicemente senza arrivare al carcere, se tu coinvolgi nella soluzione delle problematiche o delle istanze che uno porta, poi lo responsabilizzi di più, perché si sente in prima persona coinvolto poi nella parte decisionale, quindi non escluso. Ma a parte questo, abbiamo insomma visto da questa discussione che è difficile definire esattamente oggi, no? Il concetto di dignità è talmente vasto che va quindi declinato a seconda del periodo storico, della società, della cultura, delle situazioni. Sicuramente è qualcosa concettualmente a cui si vuole tendere, di rispetto della dignità umana intesa anche come diritti umani di tutti, e lascerei però magari una conclusione e anche un eventuale suggerimento di riflessione in merito, per procedere magari al tentativo di essere un filino tutti un po' più attenti al rispetto della dignità propria altrui. Prego.
Prego. Visto che Adriano... 5 minuti e poi Gerardo ha tutto il diritto di concludere come pare a lui. Due cose. Gerardo ha ragione. C'è il pericolo di fare delle grandi prediche, proprio nel senso di omelia, anche perché parliamo di domenica pomeriggio, quindi sembra un po' questi discorsi da messa.
Vespro.
Vespro, ecco. Prima delle
bene,
siate più tolleranti, imparate a trattare tutte le persone con la stessa dignità, il che va benissimo, ma è appunto un'omelia.
Ma Adriano, scusa questa digressione, ma in realtà tutta questa discussione della dignità viene fuori dal fatto che la volta scorsa, scherzando con Adriano per l'età, dicendo a lui che era per me maritabile, lui ha risposto: ho una dignità. E questa cosa me la sono legata al dito, ho detto: cosa vuol dire c'è una dignità? Vuol dire che cioè, è lui che no, non vuole confrontarsi con me, o è talmente sprezzante che c'ha una dignità nell'eventuale
Allora, non è vera, però questo... 3 minuti e poi mi sto zitto, perché questa è una discussione seria. A mio avviso personale, ma questo è un avviso, vi posso spiegare perché, penso che le condizioni cosiddette matrimoniali siano degli insulti alla dignità, nel senso che ci sia una specie di grande sarcofago legal, moral, giuridico, finanziario e così via, che debba prendere due persone e le leghi, passi la pioggia, passi la tempesta, la neve o la bufera, trovo che sia una cosa che attacca la dignità sia degli uomini che delle donne. Però questa è la mia posizione, io sono d'accordo con le vere nozioni di libertà. La libertà è sostanzialmente una roba anarchica, non c'è né Dio né Stato né servi né padroni, e non c'è neanche la moglie o la schiava o peggio e così via. Questo lasciatelo da parte. Ho l'impressione, e mi scuso se invece di fare l'omelia faccio i rompicoglioni della domenica sera, che le cose che Anna dice, che a mio avviso sono perfettamente rispettabili e spesso condivisibili, siano cose che vengono bollate da una buona percentuale del senso comune come discorsi da centri sociali, da Leoncavallo. Cioè troviamoci, ci facciamo una canna, ridiamo un po' e tutto passa. Ho l'impressione che i problemi siano un pochino più difficili, non c'è nulla di male a parlarsi, discutere e se possibile provare a progredire, nulla di male. Ho l'impressione che ci sia una percentuale, ripeto, non vivo neanche in Italia per cui non posso giurare su nulla, però parlo con parecchie persone, ho l'impressione che spesso il senso comune veda queste cose come attività da fricchettoni, cioè da gente male, con la barba, con i capelli lunghi, che si fa le canne, che chiacchiera, e naturalmente nei casi comici diventano come Verdone che vede il papà, e noi abbiamo una comunità d'amore e ci troviamo in campagna, non so dove, in montagna, e questa è una grande comunità e tu non capisci. Il padre, che è molto scocciato, gli risponde: sei un imbecille, gli risponde: tu sei fascista. Quell'altro risponde: io fascista, sono iscritto al PC dal 1947. Guardatelo, fa anche ridere, però è un po' così. C'è una parte considerevole del senso comune che vede queste cose come sì, dei fenomeni di automarginalizzazione, di gente che pensa a queste cose solo. Ho l'impressione, e magari è il tempo, che invece un argomento separato alla questione di che cosa sia la dignità nei rapporti matrimoniali. Però, ripeto, se la cosa la trovate interessante, la mia opinione, devo dire, è strettamente eterodossa. Però è sicuramente per altre occasioni, se
ne
volete...
ne parleremo. Ah, per ora basta il fatto che tu, quando ti riferivi a insomma voler conservare la tua dignità nella proposta matrimoniale, in realtà era riferito al contratto matrimoniale e non a me.
Ma il matrimonio è un contratto, tesoro mio. Il matrimonio è
lo so bene.
Le uniche persone di cui io sono innamorato sono o morte o vive, e quelle vive non hanno nessuna intenzione di innamorarsi di me, ma appunto l'amore è questa roba qua. C'è un mio amico che era un musicista che gli hanno detto: guarda che l'amore è cieco, hai trovato questa qua che è una deficiente. La sua risposta, che devo dire, siccome era un musicista vero, i nomi più fisici e censurati, la sua risposta è: sì, sarà cieco, ma assurdo non sono. Se mi suona il violino con modo, sì, sarà cieco l'amore, però ti giuro io che assurdo non sono. Però, voglio dire, questi sono scherzi. Il caso del matrimonio è una roba che, se la cosa trovo interessante, secondo me c'è una interessante forma di legatura tra le nozioni di dignità e le nozioni di matrimonio. Perché il matrimonio è stato storicamente il modo dell'oppressione delle femmine. Storicamente. Non è detto che lo sia. Non può essere mutato. Però, questa è la mia opinione, che però lasciamo ad un'altra volta, perché abbiamo già parlato un'ora e 18 minuti, per cui non voglio scocciare la gente. Prego.
No, lascio la conclusione a Gerardo e leggo questo messaggio di Agostino. Dice: Anna Rita vuole sposare Adriano, è di un'evidenza palmare. Beh, talmente palmare, io ho già dato grazie, sono assolutamente in linea con le opinioni di Adriano rispetto al matrimonio.
Beh, velocissimo, permettetemi una battuta che faccio in maniera garbata e in italiano e non in dialetto: si finisce sempre col parlare di passioni. Poi chi conosce il dialetto, insomma, sa come si traduce. Ma a me piacciono queste discussioni nelle quali non si arriva a nessuna conclusione in verità, ma si aprono questioni, e va bene così, perché questo fa parte di quei valori, di quei discorsi, no? Perché a cosa servono le assemblee? A decidere fino a un certo punto, servono per discutere più che per decidere, no? Devo dire, come ha già detto Anna Rita, che non è passata persa questa abitudine, in realtà è una delle cose che è rimasta, cioè nel senso che le assemblee si fanno ancora, io parlo naturalmente nell'ambito di quello che è la conduzione di una pratica relativa alla salute mentale di un certo tipo, ma insomma nelle comunità, per esempio, terapeutiche, sì, le persone si trovano, gli ospiti, gli operatori discutono che problemi ci sono, cosa facciamo. Quindi alcune cose sono rimaste i principi, e secondo me, poi insomma lì chiaramente cosa voglia dire essere pessimista, ottimista, insomma, ed è tutto relativo, ma io penso che insomma sia importante osservare le cose come procedono, no? E in qualche modo cercare di mettersi dalla parte che spinge verso i valori. Ecco, credo che, perché delle cose positive continuano ad esserci, e quindi non la vedo così, non così male o così nera, come non la vedo così straordinariamente fantastica, vedo che ci sono problemi che si evolvono costantemente. Un'altra cosa che posso, che mi sento di dire rispetto a una cosa che diceva Adriano, sulla faccia, non la faccia, è vero, è assolutamente vero, cioè se abbiamo l'effetto neurone a specchio, chiaramente è completamente diverso rispetto a una qualità, una modalità affettiva, emotiva di comunicazione. Però è anche vero che nella dimensione virtuale, e qui ci sarebbe insomma un discorso molto sintetico, c'è sempre un altro. Il problema è come si costruisce nella nostra testa la faccia dell'altro, no? E quindi una delle cose che è stata notata per primo da chi si è occupato di queste cose è la profonda disinibizione che c'è, no? Nelle relazioni a distanza virtuali rispetto alle relazioni reali. Quello che dicevi anche tu poi, Adriano, alla fine, non lo dici in faccia a uno, però qui puoi dire di tutto a tutti, tanto non è. E una cosa che invece non è paradossale, che a me fa molto pensare, è che senso hanno queste discussioni che facciamo. No, non so, cioè non do per scontato che sia una cosa sbagliata o giusta, temo non questa discussione, ma questa dimensione della divulgazione, no? Che cosa stiamo divulgando, e io insomma conosco Anna Rita un po' meno, Adriano forse da più lungo tempo, ma non profondissimamente. Io sono assolutamente fiducioso di me anche, che siamo delle brave persone e che stiamo dicendo delle cose che riteniamo che vadano dette. Beh, però, a proposito appunto di liturgie, di omelie, cioè io vi assicuro, nel mio ambito sento tante di quelle stupidaggini, ma tante di quelle stupidaggini, che vengono proposte continuamente. gente che parla di problemi complessi in piscina facendosi selfie, professionisti. Cioè, ora, è dignitoso tutto questo? Qui, secondo me, è concetto di dignità. Allora, divulgazione, dignità, c'è una dignità anche nella qualità di quello che si dice, insomma, no? Perché? Perché c'è una responsabilità. C'è una responsabilità rispetto alle persone che ti ascoltano, che prendono del tempo per ascoltarti e che quindi in qualche maniera, rispetto alle quali tu hai comunque una responsabilità. Scusatemi un po' una riflessione conclusiva, ma ripeto, non sto concludendo per niente, insomma, ecco, non posso che rinnovare il piacere di aver incontrato Adriano e Anna Rita e di aver potuto
poi non so se condividi, ma è proprio anche il bello e la serietà della filosofia e delle scienze molli, quelli di non avere la pretesa di dare delle risposte, delle soluzioni, ma di dare così delle sollecitazioni di pensiero. Sarebbe scorretto il contrario, infatti non è dignitoso tutti coloro che anche attraverso appunto i social, insomma queste nuove tecnologie di diffusione di informazione semplificano talmente tanto e danno, no? Allora sei così, allora sei questo, allora è questo. Che è assurdo, perché questo lo può fare al limite anche lì, nonostante tutto, con una forzatura, le scienze dure, quello lo possono fare, perché insomma hanno, no? Anche se poi potremmo aprire un capitolo e vedere insomma di duro e quanto duro.
No, vabbè, ma se spieghi una formula, spieghi una formula.
Esatto, esatto. Invece per gli affari umani sono complessi e quindi siamo tutti diversi. E questo è il punto anche di riflessione sulla diversità e sulla parte relazionale e la responsabilità individuale rispetto alle decisioni che si prendono, no? Nei confronti di se stessi e degli altri. Per questo continueremo le nostre conversazioni sia con la mente del filosofo sia con la mente dello psichiatra e direi che non è solo medico, no? Perché lo psichiatra è un medico particolare, cioè che è immerso sia nella medicina ma anche nella parte socio-relazionale in maniera insomma
Anna, tutto vero e tutto falso. Anche un medico immerso nella cosa socio-relazionale, cioè anche quello che ti fa le iniezioni per i reumatismi. Naturalmente lo psichiatra sembra che sia più a che fare con lo spirito, con la parte mentale e così via, ma la medicina tutta è un terreno di cultura di tutte queste cose, cioè un medico è sotto una specie di maglio in cui viene pestato. Da un lato non devi avere nessun rapporto con il paziente, devi veramente guardargli il fegato, non il fegato del signor Palma, devi guardargli il fegato. Quando io sono stato operato per ragioni che non è il caso di esplicitare, mio padre, che era un microchirurgo, che era molto lontano, i dettagli sono irrilevanti, ma appunto mi ha risposto: guarda che io non ti tocco neanche con un bastoncino, cazzi tuoi, parla col medico, decidete cosa fare, io ti posso dare dei pareri, ma dei pareri come di radiografia, mostrami le radiografie e ti dico cosa secondo me succede, ti spiego tutti gli ambiti di rischi, ma io non ti tocco. Perché? Perché sono emotivamente, psicologicamente, mentalmente implicato e io non ti metto un coltello, lasciate perdere dove, non ha importanza. Un medico è in questa cosa strana. Da un lato il paziente deve essere guardato come l'altro quasi assoluto, cioè è un caso, è il caso 69/C della ULS numero 3. Dall'altro lato è la signora Pina che è caduta per le scale, non serve uno psichiatra. Per cui i medici sono un caso molto interessante, perché sono una vera difficoltà. Non stanno facendo i veterinari, stanno trattando questa cosa che ho cercato di provare a mettere in modo più esplicito, stanno cercando una specie di aggeggio composto da un paziente e da una persona. Forse questo paziente oncologico, traumatologico, tutto quello che volete voi. Questa è una parte difficile. Mi fermo qui perché ci sarebbero altre cose da dire, anche alcune osservazioni. Due persone dicono: parlate del matrimonio. Vorrei solo dire questo: io non sono il padrone di questa cosa, è Anna che decide.
Ma è la tua, la... Sì, decideremo strada facendo. Possiamo parlare, ma andremo benissimo, ci divertiremo.
Possiamo parlare di quello che vuoi. C'è una vera associazione che è Liberi Oltre, che è la vera proprietaria di questa cosa. Anna, sono disposto a cooperare, ma non sono io che prendo le decisioni ultime. Ne discuteremo. Magari di qui
lo ponete sotto, scrivendo sotto il video, così noi leggiamo. Prendiamo
se avessi invece delle domande specifiche, me lo chieda in privato, chiedete a Anna qual è il mio email, perché non voglio, non so se poi succedono casotti se uno scrive degli indirizzi privati, ma sono disposto a discutere queste per dire una cosa ad Anna. Non sto parlando da filosofo, nel senso che davvero non ho sufficiente solido retroterra in filosofia morale. È una cosa che trovo da un lato forse inevitabile, dall'altro di una difficoltà a me non digeribile. Cioè non vedo bene dove bisogna appoggiare il piede per non cadere in un lago di merda, che può essere sia il tono predicatorio di tipo comportatevi bene, perché voglio dire, uno potrebbe dire: cosa bisogna fare col vigile che ti ferma per la strada? Comportati bene, devi dire: signor Marietto vigile, ho commesso un errore, mi scuso, pago la multa e saluti e baci, buon compleanno. Naturalmente è bene dire comportati bene, la gente non si comporta bene, in un caso o nell'altro. Tutto qui. Anna deciderà e penso che ci rivedremo, spero, con tutti e due i miei interlocutori, che ringrazio per la pazienza, di qui a febbraio 2025.
Il 2 febbraio, domenica, salvo problemi. Grazie a tutti della partecipazione, ringraziamo anche Gioacchino che è stato, Capizzi che è stato, tira sui calzoni, Gioacchino, che è stato in regia ad aiutarci con i messaggi. Grazie a tutti, iscrivetevi al canale, scrivete messaggi, mettete sotto le vostre richieste, iscrivetevi all'associazione perché è ripartito la campagna associativa per il 2025 e ci vediamo il prossimo mese. Arrivederci a tutti, grazie a tutti.
Buona serata e grazie dell'attenzione. Ciao. Ciao Gerardo, ciao Anna. Ciao,
ciao Gerardo, ciao Anna, ciao Gioacchino.
È scappato?